tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Metal Art, Dave Gana and Soul Savers su Radio Rock. Io vi ricordo che Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano fino al 21 novembre al Teatro dei Servi con Una zitella da sposare, una divertente commedia fra equivoci, bugie e situazioni comiche. Una single 35enne viene iscritta dalla madre su un'app di incontri. Il triangolo no, non l'aveva considerato. Dal 4 al 21 novembre Una zitella da sposare, Tirocchi e Paniconi vi aspettano. Per infoteatroservi.it oppure 0667 95 130, biglietti ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Diamo il buongiorno al nostro Boris Solazzo. Ciao Boris.
Ciao 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 a tutti.
Allora, io volevo cominciare subito con Freaks Out, perché sono andato a vedere Freaks Out credo martedì. Mi è piaciuto, però so che tu hai delle riserve. Leggevo il messaggio di ieri o l'altro ieri di un'ascoltatrice che diceva: c'è qualcosa che non mi ha convinto in pieno e non riesco bene nemmeno a capire cosa. Tu sei riuscito a dare forma a questa non convinzione totale sul nuovo film di Gabriele Benetti, che secondo me è un bel film. Poi ci sono delle scene, tipo la scena iniziale del bombardamento, che è molto molto forte. Fatta.
Ci sono 5 o 6 scene secondo me incredibili, e prese una per una sono tra le cose migliori viste nel cinema. Ci sono due o tre interpretazioni clamorose, come quella di Aurora Giovinazzo, quella di Santa Maria, che insomma sì, è davvero sorprendente, visto che gli manca qualsiasi tipo di espressività, ovviamente sì, poi capirete perché. E io ho le tue stesse perplessità. Diciamo che è una perplessità con cui io mi sono alzato dalla visione, e che non avevo del tutto razionalizzato. E credo che Mainetti è uno che fa un cinema molto derivativo, dichiarato quando faceva i corti. Pensa Lupin, cioè Basette, che veniva dalla storia di Lupin, e figuriamoci Gigrobò, no? Che lo denuncia già dal titolo in qualche modo, anche se poi parliamo di altro. Però quando fai una cosa del genere, secondo me la sincerità del racconto è fondamentale, cioè la fluidità del racconto è fondamentale, perché riesci a sopravvivere alle tue stesse citazioni. Lo insegna Tarantino, su pochi chilometri l'una dall'altra. E non ci avevo mai riflettuto sul fatto che erano tutte e due nomi di cittadini
città.
Di
Taranto e Sorrento,
di popoli di città. E lo insegna Sorrentino, cioè devi avere in mano la storia, il racconto e i riferimenti e saperli maneggiare con grande agilità, con grande cura. Ecco, io qua ho l'impressione che prima lui faccia un po' Freaks di Todd Browning, poi faccia un po' di X-Men, poi nelle parti parlate cerchi di fare Bastardi senza gloria.
Sì.
È bravo, quindi li fa tutti bene.
Io dicevo, c'è anche una spruzzatina del Marchese del Grillo, nella romanità e anche in alcuni
personaggi.
Quella
grandissima intuizione, se ne avessi scritto te l'avrei rubata, perché sì, è vero, cioè nel senso che poi...
E tu te la regalo, quando vuoi.
Grazie, grazie.
Devi neanche citarmi.
Adesso va.
Quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio, Boris.
Vado a restituire parte dei soldi che guadagno qua con diritti d'autore. Però lì è l'intuizione, perché pure Gigrobò, se ci pensi, no? Un po' Marchese del Grillo, cioè tu prendi i supereroi e gli dai una romanità molto forte. Pensa a Marinelli. Però è vero, cioè c'è il Marchese del Grillo, e guarda, quella, se vuoi, è la parte anche più sincera, cioè quella che funziona meglio. Il problema è che sono quattro film, anche fatti tutti bene, che a volte non si parlano, che sono stati montati bene. Poi vabbè, lui sul montaggio è maniacale, a livello appunto che poi non a volte ci litiga anche con i montatori. Però ecco, è un ottimo compito. Se fosse il saggio molto costoso di uno studente, sì, lo applaudirei. Qua c'è una mancanza di fluidità che non mi convince.
Cioè, bene, insomma, quindi giudizio finale per Freaks.
Freaks Out è il classico film che secondo me non puoi non andare a vedere. Perché in qualche modo qualcosa farà nel cinema italiano, no? Cioè, qualcosa, sì, è come Diabolik dei Manetti. Cioè, inevitabilmente cambierà qualcosa dopo, almeno produttivamente. E inevitabilmente, come è successa la grande bellezza, tutti questi film capitali non riuscirà a mettere d'accordo tutti, ma secondo me nemmeno all'interno della stessa persona.
Bene, Freaks Out, se volete continuiamo a parlarne. Poi ci sono anche i film usciti in questo weekend di cui ci occupiamo, perché ci sono delle cose molto interessanti. Intanto Red Hot Chili Peppers con la loro Around the World su Radio Rock. Vi ricordo 3899 106 600 per intervenire.
Radio Rock Podcast.
Red Hot Chili Peppers con Around the World. Allora, c'è qualcuno che scrive: ho visto Freaks Out, Matteo, tanti spunti poco approfonditi. Poi questo tipo di film, dopo il capolavoro Inglourious Basterds, Bastardi senza gloria, è difficile, ci scrive appunto Matteo. È un po' quello che dicevamo.
Sì, no, poi lui ci mette anche un po' di Fellini. Secondo me, quando tu maneggi questo grande cinema, anche citandolo apertamente, o sei Sorrentino, è dura.
È dura, perché, insomma, però devo dire,
Sorrentino riesce a dare alle citazioni la sua cifra, e anche Tarantino sarà il cognome. Sì. E Mainetti c'era riuscito fino adesso, di fronte a una cosa così grossa, e poi sono troppe.
Però ammiro il coraggio, però, di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di che non sia la solita cosa. Sì, sì, no.
Poi la porta a casa, attenzione. Secondo me si è fregato con Inglourious Basterds, perché tutti gli altri riferimenti erano troppo precedenti, e quindi le generazioni che poi spendono non se ne sarebbero neanche accorte, probabilmente. Lo frega il Tarantino, che insomma è abbastanza leggibile dagli altri, da tutti, però non fa un grosso errore, secondo me, in termini commerciali, anche se il film non sta andando bene.
Ieri ho visto finito Chapel White, serie da poco uscita, non so se tu l'hai vista, Boris.
No, mi capita costantemente, credo addirittura su Team Vision.
Sì,
ho fatto
te la propongano.
Sono impazzito per, adesso sembra che sto facendo una marchetta, però sono impazzito per Team Vision.
Sì.
E non tanto proprio per Team Vision, che secondo me ha un catalogo abbastanza ridicolo, ma per questo servizio che ti dà, che praticamente metti tutte le piattaforme invece di stare lì sul cellulare.
Sì,
è stupendo.
Sai come funziona?
Niente, praticamente tu colleghi i tuoi account con loro, cioè loro ti mandano un link e poi, come per magia, sull'home page di Team Vision compaiono anche Amazon, Netflix,
tutti gli altri, vabbè.
E tu ti emozioni, perché sì, finalmente puoi usare di nuovo perché sei un vecchio boomer, finalmente puoi riusare il telecomando, che è quella la cosa che è fondamentale, perché poi io ieri ci ho pensato, cioè, stiamo entrando nella modernità ridando potere a un oggetto da boomer. Cioè, noi siamo talmente vecchio come paese che riusciamo a entrare nella modernità solo se ci fanno riusare il telecomando.
La coperta di Linus per noi, il telecomando è irrinunciabile. Non so se ne avete già parlato nei giorni scorsi, ma ho tentato di andare a vedere The Last Duel, ma nonostante fosse uscito da poco più di 2 settimane, già nelle sale di Roma non sono riuscito a trovarlo, o quantomeno c'era ma in orari improponibili. Mi sono chiesto se il film è effettivamente brutto oppure qualcos'altro è andato storto nella distribuzione, ci scrivono.
Ma allora, secondo me è un buon film, diciamo,
non è brutto,
quello
diciamo.
Sì, ha dei problemi sicuramente, cioè, però è sempre un film di Scott, diciamo che in questo periodo ho visto molto molto di peggio. Credo che stia un po' cambiando la forma di distribuzione dei film, anche delle singole sale.
Sì.
E un po' lo dimostra il cinema Troisi, no? Che diciamo ormai ha istituzionalizzato questa distribuzione non verticale, nel senso di un film che viene distribuito a tutti gli orari, ma una distribuzione orizzontale di diversi film a diversi orari, in modo che anche una sola sala diventi una multisala di fatto, e io credo che sia una buona idea, nel senso che anche come pubblico, purtroppo non siamo i francesi, non siamo gli spagnoli, siamo abituati a un palinsesto, quindi ci viene più facile pensare, oh, sai che c'è, alle 9 mi vedo questo piuttosto che vado in sala e cerco questo. E ovviamente i film che vanno peggio inevitabilmente prendono gli orari peggiori, però insomma devo dire anche che The Last Duel, se lo vedi su, con tutto bene che voglia Ridley Scott e la capacità di comunque girare immagini straordinarie, se lo vedi in alta definizione su una piattaforma non fa nessun danno.
Bene, ascoltiamo gli Offspring, poi torniamo, che ci sono parecchi messaggi. 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Eccoci, allora, praticamente velocissimi, il tempo di un proprio di uno yeah degli Offspring. È possibile che si sia capito che distribuire meno tempo in sala ed anticipare la distribuzione streaming porti numeri, più guadagni e meno fatica? Ci scrive qualcuno?
guadagni e meno fatica, dici.
No, dici no, forse non è quello.
No, non credo. Cioè, anche... È il classico giudizio ex post, che è certo, sempre comodo, diciamo.
Anche con Fire Stick Amazon hai tutti gli abbonamenti sull'home page, con Alexa sul telecomando, con i comandi vocali.
Ma ragazzi, voi dovete pensare che io sono così boomer che a me è venuto l'addetto di Dreamvision e mi ha fatto vedere questa cosa. Tra l'altro io ero terrorizzato.
Sei impazzito?
No, ero terrorizzato dall'ennesimo Switch, no? Perché io ho un televisore che non dovrei dirlo da critico cinematografico. E televisivo, però c'è un televisore che ormai c'ha 12 anni, cioè che... quindi ero terrorizzato dal fatto di doverlo cambiare e avendo due figli non avere denaro per comprare, cioè ero costretto magari a mettere in un salotto un 15 pollici e quando mi hanno detto che comunque quel decoder mi avrebbe salvato la vita già ero felicissimo e poi ho scoperto che era possibile questa cosa, se per questo ho anche la PlayStation e ho saputo che potevo fare lo stesso sulla PlayStation,
certo, integri tutto.
Ma lì era molto più facile, lì mi hanno mandato delle mail, io ho dovuto mettere delle password ed è stato tutto meraviglioso.
Buongiorno, volevo sapere da Boris cosa ne pensava della serie You. Ciao, buona giornata.
Sì. Ciao, grazie. You.
Io vorrei sapere come fai a cambiare la voce in questa maniera.
Sì, perché era, vabbè,
cioè che aveva dell'elio, poi
ventriloquo. Non lo so, You, la serie You.
Salve, si sa nulla della nuova serie che verrà interpretata da Jason Momoa. Mi sembra faccia Thor o qualcosa legato al mondo degli dèi.
Faccia Thor o al mondo degli dèi. Poi c'è You e poi c'è, sentiamo ancora.
Ciao, volevo chiedere a Boris se aveva visto il nuovo trailer del The Book of Boba Fett e che cosa ne pensa di questo nuovo corso che la Disney ha dato alla saga di Star Wars.
Bene. Mettiamo insieme queste tre domande e vediamo un po' le risposte. Vai, Boris.
Allora, io a me non è dispiaciuta. Ha il pregio di avere per ora poche stagioni e questo aiuta. Mi piace molto questa cosa di un uomo tossico che, sì, che sembra tutto tranne quello e che poi lo diventa. È un modo di raccontarlo, secondo me, che va un po' oltre la relazione, per esempio, Oscar Isaacs e Jessica Chastain, che però è meravigliosa. Ma un giorno dovremmo aprire un dibattito sul fatto che Jessica Chastain è una matta irrazionale, totalmente inaffidabile e manipolatrice. E le donne ci si sono riconosciute e il povero Isaacs, che è una vittima, è stato messo sul, come dire, sul banco degli imputati. Questa è una cosa meravigliosa che dovrò capire. Comunque, insomma, sicuramente You interessante, non mi pare un capolavoro, onestamente.
Sì.
Poi ho visto il trailer di The Book of Boba Fett. Allora, io sono un amante anche un po' maniaco e vestale di Guerre Stellari, però devo dire che devo ringraziare George Lucas, perché con la minaccia fantasma in qualche modo mi ha detto che era finito il tempo della leggenda Guerre Stellari ed era iniziato quello della saga, quella della ancora non c'era, però del Guerre Stellari, che sarebbe diventato una sorta di Marvel Universe. Quindi secondo me, con quel tipo di nuovo inizio che si è avuto con una minaccia fantasma, è abbastanza coerente il nuovo corso Disney. Non mi fa impazzire, è vero che, insomma, io ho grande rispetto per chi fa soldi a palate, lo fa comunque facendo dei film che hanno un valore produttivo, creativo, artistico. Forse sarebbe riuscito a guadagnare lo stesso riuscendo ad essere un pochino più fedele, okay, al passato e attualizzandolo. Faccio l'esempio,
sì,
i sequel di Minaccia Fantasma, in particolare il terzo, secondo me era molto più vicino al precedente Guerre Stellari e ha funzionato anche in termini di incassi.
Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma torniamo fra pochissimo. Guarda, il tempo di così al volo di prenderci un caffè, e ci sono un sacco di messaggi, li leggiamo, un tè caldo, e li leggiamo e li ascoltiamo. Radio Rock Podcast. Ho già detto, un inizio death metal, una fila thrash metal e una parte centrale di questa canzone decisamente in stile Volbeat. Becoming, nuovo singolo, 5 novembre 2021, ore 9:40 in questo istante. Il solazzo del pappagallo, ci sono parecchi messaggi per te, caro Boris. Qualcuno ti dice: sto vedendo la tamburina, beh, mica male. la tamburina.
Io
sono sconvolto
ormai dalla quantità di cose che voi sapete e io no.
No, vabbè, cioè, io c'è tanta roba che esce, quindi...
Io ho iniziato quest'anno questo ruolo, diciamo, qua nel Sollazzo del Pappagallo, quando ancora non si chiama Sollazzo del Pappagallo, quindi 33 anni fa.
Sì.
Che ero l'unico a sapere le cose, cioè vedevo tutto e tutto, tanto adesso sono quello che sa di meno.
Ragazzi, funziona così.
Imbarazzante.
Che ne pensate di Foundation, ci scrivono. Foundation.
Il film? Se parli del film, secondo me è notevolissimo, perché per una volta è un biopic che racconta una storia. Cioè, i biopic, tra virgolette, economici, industriali, sono straordinariamente spesso edificanti, no? Anche quando non lo vogliono essere, anche quando vogliono demolire il personaggio. Qui è proprio una sorta di biopic di un sistema economico, raccontato col giusto cinismo, cioè che quel sistema economico vuole. E quindi ha poi una resa sullo schermo incredibile.
Bene, ottimo, però lui intendeva la serie TV che sta su Apple, quindi non il film. Perfetto. Sentiamo chi c'è. Vai.
Buongiorno diretto, buongiorno. Ciao. Boris. Ciao. Ma la serie su Maradona la stai a vedere su Prime?
Sì, credo
che... Interessante, soprattutto come contestualizza la storia argentina. Davvero bella.
Ho come l'impressione che tu sia vagamente interessato, no? Dalla cosa. No, io l'ho visto. Allora, pronti via, non faccio spoiler perché insomma poi è una storia vera, ma poi in ogni caso è proprio, sono i primi due minuti della serie. Lui cammina sulla spiaggia di Punta dell'Est, grasso, inguardabile, si capisce che non è in sé, si trascina, sviene e si vede il naso sporco di coca. E io dico, vabbè, non mi interessa, ti saluto. E poi dico, vabbè, continuiamo a vederla, perché in fondo lo so anch'io che il naso era sporco di coca. Mi dava fastidio che l'iconografia immediata di quella,
certo, fosse quella roba lì.
Fosse quella roba lì. Però dico, non devo poi alla fine farmi condizionare. E invece ho trovato una serie molto interessante. Si vede che c'è Diego dietro, nel senso, si vede che Diego è stato coinvolto. Non perché gli faccio sconti, anzi, cioè, anche il Diego mitizzato della gioventù ne esce anche come un ragazzo che insomma si prende, tra virgolette, le sue soddisfazioni e non è un santo, quanto perché ci sono una serie di dettagli che conosceva solo lui, quindi ha un livello di accuratezza molto 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 forte. Il difetto e il pregio insieme è un racconto molto mainstream. Cioè, è un racconto molto mainstream sudamericano, quindi è un racconto che parla a un certo pubblico vastissimo e che quindi qualcosa si perde per quanto riguarda l'autorialità. La cosa sconvolgente di quella serie, secondo me, è che hanno fatto un lavoro sulle facce incredibile. Cioè, Coppola è uguale, persino il medico che gli salva la vita a Punta dell'Est è identico, i genitori soprattutto da giovani sono pazzeschi. Cioè, scherzando, mi pare di averlo già detto ieri, i meno somiglianti sono proprio i tre Maradona, cioè, che comunque sono somigliantissimi. Quindi alla fine per me è promossa, perché riesce a fare quello che ha fatto Asif Kapadia, cioè di raccontare Maradona for Dummies, però dandogli la passione che Kapadia non aveva. Essendo inglese e pakistano, probabilmente non sentiva quel trasporto. Qui invece si vede che si parla di un figlio, di un fratello maggiore, di un fratello minore, di un padre, cioè di qualcuno che ti è vicino, no? Di qualcuno che fa parte del tuo pantheon. Quindi, nonostante io sia una vestale di Maradona e non mi vada bene niente,
questa ti va abbastanza.
Devo dire che lo trovo interessante. Trovo persino interessante il fatto che sia un po' pop, un po' tanto pop. Cioè, voglio dire, c'è anche scelte scontate. La sigla è Santa Maradona. Cioè, voglio dire, c'era arrivato prima Marco Ponti, 21 anni prima, voglio dire. Però funziona.
Senti, io ci sono altri messaggi, però prima di mandarli io voglio assolutamente che tu mi parli di un film che io appena l'ho visto ho sobbalzato, perché c'è uno scrittore russo esule in America, dove poi è morto, tra l'altro prematuramente perché è morto molto giovane, che si chiama Sergei Davlatov, che è oggetto di un film in realtà di qualche anno fa, ma distribuito in questi giorni, che si chiama Da Vlatov, I libri invisibili, e da quello che ho capito c'è anche Brodsky, che è un altro mio mito assoluto. Ti dico soltanto che sono andato a vedere in pellegrinaggio sulla sua tomba a Venezia, al cimitero San Michele, un altro grandissimo, e c'è questo film, quindi sono molto curioso di sapere se l'hai visto e cosa ne pensi.
Allora, una delle cose positive del Covid, sembra brutto dirla così, è che molti hanno svuotato i magazzini di cose di qualità che avevano e che prima non avrebbero avuto sicuramente una circolazione dignitosa, e che adesso diventano appetibili perché hanno un costo minimo e l'eventualità di un insuccesso in sala non fa paura, perché probabilmente ci saranno altri che avranno speso molto di più, che avranno insuccessi molto più grandi, e quindi il livello di rischio per i piccoli si abbassa e per i grandi si alza, che non è mai male in un sistema economico.
Certo, certo.
E questo fa sì che tanti film fatti negli ultimi 4-5 anni esattamente come questo riescano ad uscire adesso in sala, e questo film lo meritava perché intanto è il biopic fichissimo di una superstar che quanti di noi conoscevano. Io devo essere sincero, è il primo, io sono andato a vederlo in sala, è il primo Emilio che sento lo conosceva, avevo qualche dubbio che fosse così, ovviamente. Per
è un grandissimo, Da Vlatov, no. Dovete riscoprirlo, perché è veramente un autore pubblicato in Italia da Sellerio, quasi tutto quello che ha scritto. Ci sono dei libri, c'è La valigia, che è bellissimo, c'è il libro Libro invisibile e Giornale invisibile, no? Che sono i due romanzi, insomma da, assolutamente consigliatissimo.
Io ho letto quei due romanzi dopo aver visto il film. Personaggio incredibile, una sorta di superstar che lo diventa quasi, correggimi se sbaglio, ma almeno da quello che si evince dal film, lo diventa quasi esclusivamente post mortem.
Sì, sì.
Un uomo che racconta perfettamente l'umiliazione che il sistema sovietico faceva nei confronti della cultura, conformandola, diciamo, a determinati schemi, ma poi umiliando proprio le individualità, come faceva quel sistema, e nel caso della cultura diventava ancora più difficile da accettare. Però l'incredibile spirito critico anche con cui lui arriva negli Stati Uniti, che in qualche modo quel piccolo pezzo di successo che poi diventerà grande, lo farà definire la superstar della letteratura russa moderna, inizia a vederlo, riesce a capire anche però criticamente quali siano i punti di difficoltà del sistema americano. Non lo mitizza solo perché tra virgolette lo ha salvato. È molto bello perché non è solo il biopic di Da Vlatov, ma è il biopic, o Da Vlatov come dicevi tu.
Sì.
Che mi sa che è più giusto.
Si pronuncia Da Vlatov, sì, però si scrive con due O, diciamo, esatto. Da Vlatov.
E quello che fa, e che secondo me è interessante in questo senso, è che attraverso di lui fa la biografia di una generazione di intellettuali. E fa le biografie di due sistemi tagliati a metà sul fronte culturale. Questo lo rende lui un personaggio affascinantissimo, perché è un vero e proprio eroe di due mondi. In qualche modo è l'unico che in un certo periodo della storia ha saputo raccontare entrambi gli imperi che in quel momento si combattevano con la stessa lucidità. E dall'altra parte ci ha detto delle cose che non ci raccontava sostanzialmente nessuno, cioè, se non io, ecco, del modo che aveva il sistema sovietico di trattare gli intellettuali, la cosa più interessante che ho saputo è quella che mi raccontavi tu della telefonata di Stalin che era Pasternak, se non sbaglio,
Pasternak,
a Pasternak.
Sì, sì.
C'è quella freschezza di racconto che esce fuori dai libri di storia compassati. Ecco, per dirti, cioè, sai quanto mi costa fargli un complimento, però c'è la stessa capacità di narrativa e storytelling che ne so, un Luca Delese ha nel libro Qualcosa è cambiato, se non ricordo male, che parlava del Partito, sì, Comunista Italiano.
Sì. Guarda, io devo dire, ho ritrovato un pezzettino, poi mandiamo il super classico, siamo in ritardo. Ho ritrovato un pezzettino di Da Vlatov, dalla Marcia dei Solitari, che era quella cosa che ti raccontavo fuori onda. Lui viene accolto dagli Stati Uniti, che lo salvano, perché lui fondamentalmente era un dissidente, come tutti quelli che non volevano fare i dissidenti, ma volevano scrivere quello che volevano, quello che erano degli artisti.
Era dissidente.
E quindi non glielo facevano fare, quindi gli dicevano: no, tu non lo vuoi fare. E scrive una roba molto interessante sul rapporto fra gli Stati Uniti, cui lui era grato, però lui diceva: negli Stati Uniti ci sono delle cose che in Unione Sovietica non ci sono. E scrive questo: io non discuto, lo Stato sovietico non è il posto migliore al mondo. E laggiù c'erano tante cose spaventose, tuttavia c'erano anche cose che non dimenticheremo mai. Sgozzatemi, squartatemi pure, ma i nostri fiammiferi erano meglio di quelli americani. È una sciocchezza, tanto
che
per
è
cominciare.
Vero, poi,
Andiamo avanti. La milizia a Leningrado agiva più operativamente. E non parlo dei dissidenti, delle malefatte del KGB, parlo dei normali banali miliziani e dei normali banali teppisti. Se si urla sulla via di Mosca aiuto, la folla accorre, qui ti passano accanto. Là in autobus cedevano il posto agli anziani, qui non succede mai, in nessuna circostanza, e va detto che ci siamo abituati in fretta pure noi. In generale c'erano molte cose buone, ci si aiutava a vicenda un po' più volentieri e ci si azzuffava senza paura delle conseguenze. E ci si congedava dall'ultima banconota senza tormentosi indugi. Non sta a me criticare l'America, io per primo sono sopravvissuto grazie all'immigrazione e amo sempre di più questo paese, cosa che non mi impedisce, penso io, di amare la patria che ho lasciato. I fiammiferi sono una sciocchezza, sono le altre le cose più importanti. Esiste il concetto di pubblica opinione. A Mosca era una forza reale, una persona si vergognava di mentire, si vergognava di adulare le autorità, si vergognava di essere venale, furba, cattiva. Le avrebbero chiuso le porte in faccia, sarebbe diventato uno zimbello, un reietto, e questo era peggio della galera. Questo è un pezzettino, insomma, e devo dire che lui è stato proprio un pensatore veramente molto forte, molto interessante. Poi è morto a New York di malattia, purtroppo troppo giovane. C'è il super classico, quindi me lo consigli, insomma, di andare a vedere.
No, assolutamente, anche perché rende l'idea proprio di questa capacità di essere spensierato e profondo,
sì,
diciamo,
esatto,
no? Nel senso,
esatto, esattamente,
di essere leggero nel raccontare cose incredibili. Siamo sicuri che fosse malattia, non polonio?
Sì, beh, sì, beh, questo potrebbe anche essere. Ci fermiamo un attimo per il super classico.
Radio Rock Super Classico
Radio Rock Podcast.
E allora, Painted Black, gli Stones, per quanto riguarda il nostro super classico. Vediamo ancora un po' di vostri messaggi. Dunque, dal romanzo di Le Carrère, con questo la tamburina, pare che sia Park Chan-wook alla regia, dal romanzo di Le Carrère, caro Boris. Poi
me lo recupero subito, però onestamente non mi è capitato sotto gli occhi.
E qualcuno propone, cioè ti chiede se hai visto Miss Julie con la Chastain. Miss Julie,
dovresti sapere che io vedo qualsiasi cosa con la cesta.
Ok, cioè, quindi vedi, recupera questo, oppure vedi se hai visto questo.
Onestamente, no, ma Miss Julie l'ho vista perché è un film del 2014, quindi insomma.
Ah, ok, ok, non è una novità, quindi no, era solo
una curiosità, film interessante, perché non so se è l'unico film, ma sicuramente uno dei pochi film diretti da Lee Pullman, la grande musa di Bergman. Si vede che ci sono due grandi donne che si parlano, forse si vede un po' troppo, però è assolutamente un buon film. Però io su Jessica Chastain ho una scarsissima obiettività, cioè ti basti dire che io conosco una persona che lavora nel cinema che le assomiglia molto, e quando parla quella persona io non riesco a concentrarmi.
Benissimo.
Quindi non proprio
di più Titan cosa ne pensi, scrivono?
Titan, allora, torniamo al cinema derivativo, no? Non ci dice niente che Cronenberg non ci abbia già detto, però quanto ce lo dice bene, cioè, nel senso, Julien Ducournau secondo me c'ha un modo di girare e di pensare i film che è interessantissimo. Lei, la protagonista, ha una sensualità non banale che è fondamentale come carisma scenico all'interno del film. E il protagonista maschile è Vincent Lindon, che secondo me è il Jean-Marie Monte francese, cioè, e lo sarebbe stato se fosse stato sfruttato meglio, cioè è un attore pazzesco, incredibile, uno che tiene su i film da soli, ed è un film a suo modo perfetto, cioè, e se si pensa che insomma porta nel 2021 la storia di una donna che si fa una Cadillac, cioè non proprio quel tipo di mainstream a cui noi siamo abituati, perché tu dici vabbè, siamo più moderni, la sperimentazione è più facile da portare avanti, e mica tanto, perché abbiamo standardizzato moltissimo i nostri gusti attraverso le serie televisive, le piattaforme, il fatto che i produttori indipendenti sono sempre meno e i produttori mainstream sono sempre di più e comprano sempre di più, cioè comprano anche le case indipendenti. Quindi in realtà rispetto a 20 o 30 anni fa il gusto è molto più standardizzato, quindi fare un film del genere E trovare una giuria che lo premia come miglior film di Cannes è decisamente più interessante. Quindi a me è piaciuto.
Bene.
Ma io ho goduto.
Bene, ecco. Bene. Ancora.
Anche senza la Cadillac.
Qualcuno purtroppo mi conferma quello che stavo verificando anch'io, cioè che il film di cui abbiamo parlato non c'è in sala a Roma. Chissà dove lo proietteranno. Peccato però, perché l'avrei visto molto volentieri. Andrò a Torino a vederlo.
Andiamo a Torino.
A Savona. Non lo so. Dove cavolo lo danno? No, adesso verifichiamo magari, perché voglio vedere se c'è.
Pensa,
cioè, se
c'era a Bari la scorsa, se no.
Esatto, immagini. Sarebbe stato bellissimo. Dunque, come si chiama questo film russo di cui parlate? Scusate, ho perso il titolo, ma mi interessa molto. Te lo scrivo qua, avendo vissuto in Russia. Si chiama Dovlatov, i libri invisibili. Ma purtroppo, cerca un po' nella rossa Bologna. Se per caso, cioè, io prendo e vado a Bologna. Sono mezzo matto, prendo e vado a Bologna. C'è poco da fare, ma mi sa che manco lì. Abbiamo parlato.
Non lo trovo.
No, c'è, a Bologna c'è, per esempio. Okay. A Lumière, alle 5:30 di pomeriggio. Andrò a Bologna Lumière, a vederlo.
Stiamo parlando proprio di una sala.
Quattro posti.
Credo che la sala Lumière sia la sala, se non sbaglio, della Cineteca. Quindi stiamo parlando di una sala particolare, diciamo. Per
Bologna, vediamo adesso.
È la tragedia comunque.
Questa
del...
cosa pazzesca. Di vediamo Milano. Milano, dopo Roma, la seconda città più importante del paese. Vediamo se c'è a Roma oppure l'hanno distribuito soltanto a Bologna. Guarda, non lo vedo. Ecco, no, c'è a Milano. Oh, c'è a Milano all'Anteo Spazio Cinema. C'è a Bologna, non c'è a Roma, pazzesco.
Che però è quello che dico sempre: l'Anteo è il modello di quello che sopravviverà nel cinema.
Sì.
L'Anteo è una multisala.
Devo chiedere a Valerio Carocci di metterlo almeno se lo prende per un giorno.
Po' da Troisi.
Se lo prende per un giorno, per un'ora, però così me lo fa vedere.
Ma sai che ho il sospetto che sia già su Netflix. Cioè, no, nel senso, adesso mi viene il dubbio che
lo guardo su Netflix.
Adesso controlliamo.
Vabbè.
Però sì. Diciamo che è un... Ma sai che potremmo proporre?
Mi serve un sì o no, un sì o no.
Però proponiamo solo questo. Proponiamo a Carocci che per un giorno alla settimana decidono gli altri.
Di fare,
gli spettatori.
Decidiamo noi. No, esatto. Diciamo noi.
Decidiamo
io e te.
Vai.
Ci serve un sì o no su Eternal. L'ho dovuto ricomprare gli auricolari.
Cioè,
sì o no? Più no, quindi diciamo dovendo scegliere no, puntata
dovendo scegliere, dovendo
ieri
scegliere
sera no. Sono andato a vedere la scelta di Anna e mi piacerebbe sentire un vostro commento, sempre sì o no.
Non l'ho
no.
visto.
Ah, non l'hai visto, no, pensavo
purtroppo
no.
Non l'ho visto.
Va bene, ci fermiamo qua, grazie. Il Solazzo Papagallo torna venerdì prossimo, così come anche il The Rock Show, che torna invece lunedì prossimo, quindi un pochino prima. Domani puntata Best Off, e adesso Gagarin con Boris e Tatiana, e stasera ci, per chi viene, insomma, ci si vede tutti quanti al teatro dei Servi per lo spettacolo Una zitella da sposare
si
di Alessandro e Maurizio, che si deve vedere, assolutamente sì. Va bene, ciao a tutti, buon weekend.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.